Ben ritrovati. Oggi proseguiamo, siamo ormai agli ultimi incontri relativi al primo comandamento, che ricordo in relazione al primo articolo del Credo, Credo in unum Deum. E vedremo tra poco alcuni vizi contrari alla virtù di religione per difetto. Oggi in particolare la tentazione di Dio, cioè tentare Dio, e anche lo spergiuro. La prossima volta vedremo altri. Però prima volevo premettere una risposta a una domanda che è stata fatta in coda al video, scusate, sull'idolatria. Cioè una persona che segue questi incontri chiede, ma l'idolatria, io avevo affermato, è il peccato più grave, ma non si era detto che era la bestemmia il peccato più grave, quindi dedico alcuni minuti per rispondere a questa domanda che mi permette anche un pochino di fare un recupero, ecco, di alcuni incontri. Allora, quando abbiamo parlato della bestemmia, il riferimento era alla questio tredicesima, l'articolo 3 in particolare, della Summa Theologica. In questo articolo, in modo specifico, che cosa afferma San Tommaso? Afferma appunto che la bestemmia è il peccato più grave. Dall'altra parte, però, quando abbiamo parlato dell'idolatria, cioè Questio 94, siamo sempre all'interno della seconda secunde, cioè la seconda parte della seconda parte della Summa Theologiae di San Tommaso. Anche lì avevamo detto, vi leggo, scusate, l'articolo 3 della Questio 94, che appunto la gravità di un peccato dal punto di vista del peccato stesso. Se io considero l'idolatria dal punto di vista del peccato stesso, l'idolatria è il peccato più grave. Allora, come si conciliano queste due affermazioni? Facciamo un piccolo passo indietro. Perché sia l'affermazione relativa alla bestemmia sia quella all'idolatria fanno riferimento a quello che avevamo detto, avete pazienza di questi recuperi, però sono importanti, relativamente ai peccati contro la fede, in particolare l'incredulità o miscredenza. Ne abbiamo parlato all'articolo 10, scusate, la questio 10, articolo 3. Abbiamo detto che appunto la miscredenza, l'incredulità è il peccato più grave. Allora, quando San Tommaso dice che la bestemmia è il peccato più grave, lo dice precisamente perché? Perché include la bestemmia all'interno della miscredenza, della irreligiosità, con un aggravante. Leggo. Allora, innanzitutto, scusate, prima di leggere, ricordiamoci la tipologia della bestemmia, cioè la bestemmia quale aggravante dà? L'avevamo visto nell'articolo primo, cioè ha l'aggravante come dire, dell'avversione della volontà a Dio. Cioè, abbiamo visto questa avversione che oltre ad essere di tipo intellettivo, come nella miscredenza, nell'incredulità, è anche di tipo di ordine affettivo, che può esternarsi in parole, può rimanere nel pensiero, ma aggiunge appunto questa aggravante. Quindi da questo punto di vista vedete che non c'è contraddizione, cioè la bestemmia, no? Dire che la bestemmia è il più grave dei peccati non significa dire che allora non è vero che lo sia la miscredenza, perché la bestemmia è in qualche modo un sottogruppo, chiamiamolo così, dell'incredulità, un sottogruppo che aggiunge un aggravante. Allora, facciamo un ragionamento analogo sull'idolatria e non sono io a farlo, è San Tommaso stesso che lo fa. Siamo nella questio 94esima, articolo 3. Sed contra 2, cioè cos'è il sed contra? È l'obiezione la risposta alle obiezioni che vengono fatte rispetto alla tesi. Una di queste obiezioni va proprio questa, cioè che un peccato è tanto più grave quanto più è contro Dio. Ma uno agisce più direttamente contro Dio bestemmiando o impugnando la fede che prestando, scusate, ad altri il culto divino, come avviene in idolatria. Perciò la bestemmia e l'impugnazione della fede sono peccati più gravi dell'idolatria. Sembra così. Questa è l'obiezione che viene fatta. Ma San Tommaso dice: no, attenzione, qui è la soluzione scusate, non il sed contra, la soluzione alla seconda obiezione. San Tommaso dice: l'idolatria include una grave bestemmia, poiché si nega a Dio l'assoluta singolarità del suo dominio. Inoltre, essa impugna la fede con i fatti. Cioè, l'idolatria è un sottogruppo della bestemmia, diciamo così, che è un sottogruppo dell'incredulità, della miscredenza, che è un peccato contro la fede. Ricapitolando, dal cerchio esterno, la miscredenza è un peccato contro la fede, cioè resiste dal punto di vista dell'adesione dell'intelletto alle verità della fede, a Dio che si rivela. La bestemmia aggiunge un'avversione dell'affettività, dell'affetto, dell'volizione, in senso ampio. L'idolatria, ci dice San Tommaso, è una parte della bestemmia ed è una parte dell'incredulità. Perché? Perché nega a Dio l'assoluto dominio, l'assoluta singolarità del suo dominio, cioè lo bestemmia attribuendo in qualche modo la sua divinità a chi non è Dio. E in più, ovviamente, impugna la fede con i fatti, cioè di fatto offre un culto che manifesta un errore diretto contro la fede, contro il perno fondante della fede, che è appunto l'esistenza dell'unico vero Dio. Quindi vedete come non c'è contraddizione tra l'affermare, la domanda era soprattutto la bestemmia come il più grave dei peccati, l'idolatria come il più grave dei peccati. Abbiamo aggiunto la questione dell'incredulità, della miscredenza, per dare il quadro completo. Quindi spero, ecco, di avere risposto a questa obiezione. Adesso torniamo al nostro percorso. Siamo alle questiones oggi 97 e 98, che vediamo subito. Allora, se vi ricordate, fino adesso abbiamo visto i vizi contro la virtù di religione per eccesso. Abbiamo spiegato cos'è questo eccesso, cioè non è che si dà troppo culto a Dio, ma si dà un culto o a chi non è Dio, o una modalità sbagliata, disordinata, di offrire questo culto a Dio, quindi un culto disordinato. Vi sono però anche vizi contro la virtù di religione per difetto. Oggi vediamo questi. Per darvi il quadro di questo incontro e anche del prossimo, questi vizi, contro la religione per difetto si dividono in due categorie fondamentali, cioè quelli che riguardano direttamente Dio e quelli che riguardano le cose sante. Dunque, si può agire contro la religione per difetto, o perché appunto la virtù di religione direttamente rivolta a Dio è difettosa, ed è quello che vedremo oggi, cioè la tentazione di Dio e lo spergiuro, o perché questo difetto avviene tramite, non direttamente a Dio, ma verso ciò che appartiene a Dio, le cose sante, i luoghi santi, i tempi santi, le persone sante, gli oggetti santi, sacri, eccetera. Ora, vediamo questo primo gruppo. Che cosa significa tentare Dio? Che cos'è la tentazione di Dio? Che cosa significa tentare Dio? Quindi non stiamo dicendo che Dio tenta noi, tentazione di Dio, ecco, non vuol dire che il genitivo non è un genitivo di soggetto, cioè non è Dio che tenta noi, ma siamo noi che tentiamo Dio, quindi è un genitivo oggettivo. Allora, la tentazione di Dio significa mettere alla prova Dio per vedere, diciamo così, se è capace, prendiamolo così in senso molto ampio, di fare una certa cosa. Se è veramente onnipotente, se è veramente onnisciente, se è veramente buono, eccetera. Ora, San Tommaso distingue, cito, siamo all'articolo 1, tra chi per necessità o per un'utilità si affida a Dio nelle sue preghiere, nel suo agire, e chiaramente in questo caso, capite, non significa tentare Dio, da chi si comporta così, cito, senza necessità e senza scopo. Quindi, rifiutandosi di fare che cosa, dice Tommaso, di compiere quanto può per evitare dei pericoli. Qui abbiamo gli elementi fondamentali del tentare Dio. Dunque, la tentare Dio, capite, che è completamente diverso da affidarsi totalmente a Dio. Dove sta la diversità? Anzitutto nel fatto, dice San Tommaso, della mancanza di necessità e di utilità. Pensate alla grande tentazione, no? Che il demonio fa a Gesù: buttati giù dal pinnacolo, vedrai che gli angeli verranno a salvarti. Non c'era nessuna necessità e non c'era nessuna utilità. Anzi, chiaramente il demonio tenta mostrando una certa utilità, cioè tutti ti riconosceranno, ma non era una reale utilità. E poi, secondariamente, l'altro aspetto è quello di rifiutarsi di compiere ciò che possiamo fare per evitare un certo pericolo, per uscire da una certa situazione. Sarebbe come dire che, non so, ho un'influenza e dico: ma vediamo se Dio è così onnipotente, non mi curo. Vedete che c'è sotto, ad animare la tentazione di Dio, e qui si capisce il senso per cui è un peccato, infatti San Tommaso ne parla nell'articolo successivo, secondo, il fatto che si vuole mettere alla prova Dio, perché in fondo non si crede alle sue perfezioni. Cioè la parte che anima la tentazione di Dio è quello, non detto magari esplicitamente, vediamo se Dio è buono, vediamo se Dio è onnipotente, vediamo se Dio mi vuole bene, vediamo se Dio è quello che dice di essere, eccetera. Quindi da questo punto di vista, prendete il caso di, non so, del profeta Elia, no? Ricordate, quando chiede a Dio di far scendere il fuoco per bruciare l'olocausto, il sacrificio. Non c'è da parte di Elia un attentare Dio, cioè non è che Dio sta dicendo, Elia non sta dicendo vediamo se Dio è in grado. Elia è certo che Dio lo può fare, chiede di farlo a motivo della grave deviazione, verso il culto di Baal. Dunque, non si deve chiedere un prodigio, un intervento di Dio, un miracolo, per un proprio dubbio, ma per una necessità reale o per un'utilità reale, in questo caso per esempio per dare una forte dimostrazione della presenza di Dio. Pensate, Gesù che invoca il Padre per risuscitare Lazzaro. Nella sua preghiera al Padre, chiaramente non te lo chiedo per me, no? Come se non credessi, ma perché credano. Dunque, siccome appunto c'è questa incredulità di fondo, la tentare Dio è un peccato, ed è un peccato grave. Perché è contrario alla virtù di religione, per difetto, abbiamo visto un vizio della virtù contro la virtù di religione, per difetto, in quanto manca di quel rispetto, di quell'onore che va dato a Dio, cioè dubitando di Dio, dubitando dell'onnipotenza di Dio, dell'onniscienza di Dio, della bontà di Dio, si rifiuta a Dio quel culto interno che gli è dovuto. E quindi in questo senso è un peccato diametralmente contrario alla virtù di religione che invece offre a Dio il culto interno ed esterno che gli è dovuto nella modalità che gli è dovuta. L'altro grande vizio e peccato contro la virtù di religione è lo spergiuro. San Tommaso ne parla nella Questio 98. Allora, che cos'è lo spergiuro? Tommaso riprende la Summa Sententiarum di Ugo di San Vittore, che definisce così lo spergiuro: una menzogna confermata con giuramento. Allora, vedete due elementi: l'elemento della menzogna e l'elemento del giuramento. Non è solo una menzogna, non è solo un giuramento, è un giuramento, è una menzogna, scusate, che viene confermata con un giuramento. E San Tommaso precisa che questa mancanza di verità, cioè la menzogna, può assumere anche l'aspetto, la connotazione della mancanza di giustizia o della mancanza di giudizio, che sono in fondo due forme di menzogna, due forme di mancanza di verità. In che senso? Vediamolo. La mancanza di giustizia si ha quando si giurano cose illecite, cioè si fa un giuramento per compiere delle cose ingiuste, illecite. Ora, essendo un'ingiustizia, essendo qualcosa di illecito, cioè si giura qualcosa che non si può e non si deve fare, quindi in questo senso c'è un elemento di mancanza di rettitudine, di verità, e quindi in qualche modo una menzogna. Quindi non solo è spergiuro giurare il falso, ma anche giurare qualche cosa di illecito, qualche cosa di ingiusto. Più sottilmente è spergiuro anche giurare qualcosa che, diciamo così, manca di giudizio, ovvero manca di discrezione, è senza discrezione. Quindi si giura per esempio qualche cosa che si sa di non poter compiere, per esempio, si manca in questo caso di giudizio, di discrezione nel fatto di poter compiere una certa cosa, di poterla fare. Tutti questi elementi costituiscono lo spergiuro. Ora, perché lo spergiuro è un peccato? Ed è perché lo spergiuro è un peccato contro la virtù di religione? Perché San Tommaso fa un passo indietro e ci dice che cos'è giurare. Giurare è, cito, invocare la testimonianza di Dio. Quindi, io invoco Dio come testimone, come garante di quello che dico, di quello che affermo, di quello che intendo fare. E dunque chiamare Dio come testimone della falsità in tutte queste sue forme, cioè come mancanza di verità, come mancanza di giustizia, come mancanza di giudizio, significa che cosa? Significa mancare di onorarlo debitamente. Dio è Dio di verità, Dio è Dio di giustizia e di giudizio. Chiamarlo a testimone, in qualche modo, a sostegno di un nostro giuramento menzognero, in tutte le forme che abbiamo visto, significa disonorare Dio, mancargli di onore, mancargli di riverenza. E in questo senso tutto ciò che ha a che fare con la mancanza di onore, la mancanza di riverenza, con atti interni, atti esterni, lo ripetiamo, manca di questa virtù morale così fondamentale, la più importante delle virtù morali, che è la virtù di religione, la quale, ripeto, repetita iuvant, dà a Dio, ordina l'uomo per dare a Dio quel culto, quell'onore, quella riverenza che a Dio è dovuta in virtù del suo essere Dio, mediante tutto l'uomo, quindi atti interni ed atti esterni. Fondamentale recuperare questo aspetto. Vedete come, dedicheremo magari un incontro un pochino più, un po' meno didattico, un pochino più discorsivo di sintesi per capire come la tradizione della Chiesa, la tradizione teologica, ci consegnano, come dire, una grande attenzione nei confronti del rapporto dell'uomo a Dio e dell'onore che a Dio è dovuto. Per cui i peccati contro il primo comandamento sono i peccati più gravi, in quanto ledono direttamente la maestà di Dio, non che Dio, come dire, ne venga menomato, ma misconoscono quella che è la realtà somma, la realtà santa, la realtà buona, vera, che è Dio. E quindi, essendo, diciamo così, il loro oggetto, il loro destinatario, ciò che è la nostra origine, il nostro fine, ciò che sommo, ciò che, di cui non si può, non c'è nulla di più grande, chiaramente sono i peccati più gravi. Noi questa sottolineatura l'abbiamo dimenticata, abbiamo messo Dio al secondo posto e abbiamo messo davanti più o meno, come dire, sinceramente, il prossimo, i peccati contro gli uomini, eccetera. Ma questa è un'inversione pericolosissima, perché in realtà come dire, i diritti dell'uomo, e in genere più, nel senso un po' più teologico, i nostri doveri verso il prossimo, il rispetto verso il prossimo, tiene nella misura in cui tiene ed è sostenuto o fondato, a seconda delle prospettive, sull'onore, sul rispetto, sull'obbedienza dovuta a Dio. Quindi è fondamentale recuperare tutto questo aspetto e tornare a risensibilizzarci da questo punto di vista. Peccati che abbiamo visto oggi, le altre volte, tendenzialmente ci scivolano via, no? Noi giustifichiamo dicendo: vabbè, ma Dio mica si arrabbia, no? Vabbè, ma Dio tanto. Ed è chiaramente sbagliato come approccio. Il rapporto che noi stabiliamo con Dio, che si fonda sulla virtù di religione, cioè sul riconoscimento di Dio come Dio, è, come dire, il perno di tutto il resto. Se crolla questo, gradualmente anche tutto il resto viene giù. In fondo, se ci pensate, il rispetto che si ha nei confronti delle persone, del nostro prossimo, è radicato su che cosa? Su quell'immagine di Dio che è stata posta in noi nel momento della creazione. E dunque, se crolla il rispetto, l'onore, la dedizione, la devozione nei confronti di Dio, non si capisce perché debba rimanere in piedi quella nei confronti della sua immagine, se non per un senso molto fragile, così di convivenza o addirittura poi di utilità. Bene, e mi fermo qui. La prossima volta vediamo gli altri vizi contrari alla virtù di religione, ma in questo caso verso le cose sante, cioè non direttamente verso Dio, ma verso Dio mediante però le cose sante.